siamo all'ultimo round dei nostri incontri, di questa lettura rapida, certamente, del libro dell'Apocalisse. Meriterebbe probabilmente una ripetizione, chissà che non potrebbe essere un'idea quella di l'anno prossimo, invece di mettere in campo un altro libro biblico, non possa essere un'idea quella di fare una ripetizione dell'Apocalisse una volta così affrontati un po' il decodificate alcune cose, forse la si potrebbe anche gustare meglio, non lo so, vediamo, è tutto da vedere, non so nemmeno se ci sarà Centro Antoniano, se ci sarò io a ottobre, se ci sarà Guido. Viviamo l'oggi della storia e ogni giorno prenderemo le decisioni adeguate a quel giorno. E non è una visione apocalittica, ma è veramente
molto
veramente in linea con ciò che è transitorio e ciò che invece resta. Pensavo ieri sera, ancora un po' sostando con calma su questo testo, pensavo che il libro dell'Apocalisse, pensavo due cose. La prima, che a ogni libro biblico dobbiamo chiedere quel dono specifico di cui è portatore. Quindi ai Vangeli dobbiamo chiedere, per esempio, il dono di introdurci alla vicenda storica del Figlio di Dio, alla vicenda di Gesù di Nazareth, il carpentiere che si scopre alla fine essere il salvatore di tutti gli uomini. Al libro degli Atti degli Apostoli altre cose, alle lettere di Paolo altre cose. Qual è il dono specifico del libro dell'Apocalisse? Direi che il libro dell'Apocalisse è il libro che è per tutti, cristiani, musulmani, ebrei, agnostici, atei, è il libro che è per tutti perché è un libro che, usando un linguaggio simbolico e andando alla radice delle cose, alla radice della storia, ci presenta una visione che trascende appunto ogni singola appartenenza. Certamente la prima parte, le lettere alle varie comunità, è qualcosa di molto più storicamente determinato, delineato, però l'impianto generale è di un libro che è per tutti. Perché? Perché interpreta la storia di tutti, non soltanto la storia di alcuni, non soltanto la storia di un momento, ma è una visione generale della storia. Da dove veniamo, dove andiamo, così come è capace di leggere questo naturalmente uno che ha lo spirito del Signore, lo spirito di Dio. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che questo testo certamente richiede, diciamo, un doppio approccio, un primo approccio, che è quello di cercare appunto di decodificare un po' quei simboli, capire il testo, che richiede un pochino di fatica, questo è vero, perché sono immagini, una simbolica eccetera che è anche lontana dalla nostra sensibilità, lo vedremo anche come lui si immagina, per dire, la realtà finale, la Gerusalemme celeste, la sposa eccetera, è frutto di tutta una sensibilità che non è esattamente la nostra. Però poi c'è un secondo, passo, che è quello del gustare. E allora, a livello di gusto, poi anche le espressioni più ostiche diventano affascinanti. Detto questo, lascio la parola a Guido, che ci riprende un po' il capitolo 19 e fa la prima parte, poi mi aggiungerò per la seconda parte del testo che oggi ci interessa, che sono i capitoli 20-22. Grazie Guido.
Grazie a te e grazie a tutti voi, buongiorno e io mi unisco all'augurio di questa settimana, non solo di questa domenica ma in particolare di questa settimana che pensavo in questi giorni, siccome io vengo da anni di calendario liturgico ambrosiano, avendo vissuto a Milano e dintorni, una definizione bella di questa settimana che abitualmente, molto giustamente, chiamiamo santa. Il calendario ambrosiano, credo prendendo a prestito una definizione di Ambrogio stesso, la chiama la settimana autentica. Mi sembra una definizione molto bella, cioè è una settimana autentica di autenticità ed è per questo una settimana paradigmatica di tutte le altre settimane. Cioè una lettura delle nostre giornate, delle nostre settimane dovrebbe essere fatta in qualche modo alla luce di questa. Noi abbiamo, oggi faremo i capitoli 20, 21 e 22, quindi con un volo molto spericolato, direi, nel compimento che apre, vedremo, su un incontro, il desiderio di un incontro. Ma proprio per sempre volando abbastanza alto, spero, e un po' veloce, noi abbiamo visto in particolare nei capitoli 18 e 19 due passaggi che sono già anch'essi di visione di compimento. Questa liturgia, non dimentichiamo che siamo in una liturgia e in una successione di visioni di cui la liturgia dà il senso, no? Questo è un po' il meccanismo, cioè il veggente è condotto a vedere delle cose, sente nella liturgia dei canti, degli inni, delle espressioni che non capisce e c'è chi gliele spiega. Quindi, come dire, l'assemblea liturgica è il luogo dove si capiscono le cose che si vedono e dove si... Allora, noi in questo meccanismo, nel capitolo 18, ricordate che abbiamo assistito all'annuncio, prima l'annuncio e poi le conseguenze della caduta di Babilonia, che in realtà non vediamo tanto nella deflagrazione finale. Ma vediamo, ascoltiamo l'annuncio con cui si apre il capitolo 18, una gran voce, è caduta Babilonia la grande, che è cosa importantissima perché se andate poi a vedere nel capitolo 14 dell'Apocalisse, il versetto 8, l'unico punto in cui si parla del Vangelo nell'Apocalisse, dove si definisce il Vangelo eterno, questo Vangelo, cioè questo bell'annuncio, è esattamente la caduta di Babilonia, di tutto quello che è il mondo di peccato. Mentre Babilonia cade e mentre viene annunciata la caduta di Babilonia, il veggente sente l'invito a uscire. Uscite fuori da essa, popolo mio, per non associarvi ai suoi peccati e non essere colpiti dai suoi flagelli. Cioè un invito di nuovo all'esodo, a un esodo che è fuori dalla terra di schiavitù verso una terra di libertà. Un'altra caratteristica di tutto questo libro è di essere veramente un ricamo di citazioni, l'abbiamo detto, no? Più volte, cioè, c'è un po' tutte le scritture qui, tutta la tradizione giovannea del Nuovo Testamento, ma c'è tutto anche il Primo Testamento, i racconti mitici, la profezia, la sapienza, c'è tutto. Quindi l'invito a uscire. Non vediamo la caduta di Babilonia, ma ascoltiamo questa sinfonia di voci, le voci dei mercanti, dei comandanti delle navi, dei marinai e di tutti quelli, a cominciare dai re della terra, che proliferavano a Babilonia, che facevano di Babilonia il cuore dei loro affari, del loro comprare, del loro vendere, e tutto aveva un prezzo in questa visione, a cominciare dalla vita delle persone. Perciò si dice alla fine tutti i popoli vennero sedotti da questi incantesimi, da questa specie di malia che è stata gettata sui popoli. Ricordate che Isaia, è un testo che leggiamo nell'Avvento, parla della coltre che avvolge, che copre gli occhi delle nazioni, che è un'altra espressione di dire alla fine, appunto, guardiamo ma non vediamo, siamo come sotto una specie di cattivo incantesimo che ci impedisce di svegliarci. Allora, tutti i popoli che sono stati sedotti si svegliano, e che cosa viene trovato alla fine? Viene trovato il sangue dei santi e dei profeti e di tutti quelli che sulla terra sono stati sgozzati. E questa è un'altra prospettiva importantissima, il capitolo 18 la ribadisce, cioè la caduta di Babilonia mette in risalto ancora una volta, ancora di più, che la prosperità dei re della terra, dei mercanti, di quelli che hanno fatto affari nella città di Babilonia, si fondava sul sangue delle vittime. E quindi è un libro che ha una prospettiva universale e che più di una volta, più di due, dà voce al sangue delle vittime. E guarda quindi la storia dalla prospettiva dei perdenti, dalla prospettiva di quelli che restano schiacciati dalla macchina che si è messa in moto. E questa prospettiva, dicevo ieri a Paolo mentre ci preparavamo un po', non mi ero mai accorto sinceramente, forse mi mancavano anche alcuni incontri, alcune esperienze di questi anni, ma di come l'Apocalisse sia veramente la visione del mondo dalla prospettiva delle vittime e della vittima fondamentale, che è colei che dà voce a tutte le altre vittime, che è Cristo Signore. Perciò quanto mai opportuno questo compimento proprio nell'inizio della Settimana Santa. Ricordate poi anche la condanna di Babilonia nella sua illusione di dominare la morte. Questo è un punto decisivo, no? Proprio perché diceva in cuor suo, versetto 7, io siedo regina, non sono vedova, non vedrò il lutto, non dovrò vedere il pianto, il cordoglio, eccetera. Per questo in un solo giorno arriveranno morte, pianto e fame. Cioè, arriverà quello che l'illusione del potere aveva in qualche modo scotomizzato. Capitolo 19 ci fa riascoltare la liturgia celeste, un inno che viene distribuito, diciamo così, lungo il capitolo, che celebra la salvezza, la gloria e la potenza che sono di Dio e i suoi giudizi, cioè la sua visione del mondo, la visione del senso della storia, che finalmente, come dire, si squaderna e si celebra. La comunità che è questa immagine che l'autore dell'Apocalisse riprende da Isaia, in particolare, che è sposa di Cristo, questa sposa a cui è stata data una veste di lino puro splendente, veste che sono le opere di giustizia. Colpisce, andatela poi a vedere, il confronto con le vesti suntuose della grande prostituta di Babilonia, con questi broccati, con velluti, con pietre preziose, con tutto quello che è appunto ammagliante, che attrae lo sguardo e che poi seduce. Qui invece c'è questa sobrietà di una veste di lino puro, splendente. Non c'è altra descrizione, non c'è altra. Poi su Gerusalemme c'è, torna una grande ricchezza di dettagli, che sono soprattutto dettagli luminosi. Infine il capitolo 19 si chiude in una visione riassuntiva, ancora una volta, del Cristo vincitore, dal versetto 11 al versetto 21. La seconda parte del capitolo 19, con immagini che forse, se le avete potute rileggere o quando le ascoltavamo qui un mese fa, appaiono come dire indigeste un po' alla nostra sensibilità, con termine cinematografico ci appaiono un po' pulp, così, mantelli intrisi di sangue, spada affilata che esce dalla bocca, scettro di ferro, la pigiatura nel tino del vino dell'ira di Dio. Queste immagini molto cariche, molto barocche. Abbiamo detto, nella prospettiva cristiana e nella prospettiva anche del linguaggio che è proprio dell'autore dell'Apocalisse, queste immagini vanno tutte ricondotte e vanno quindi capite alla luce del mistero pasquale, quindi della passione che celebriamo in questi giorni, in cui è questa vittoria, questo sangue e questa salvezza che viene con l'eliminazione del male, del peccato, è un sangue che ha una precisa identità e che ha una storia, che è quella del Signore Gesù. Capitolo 20, avvio dando soltanto anche qui qualche elemento. In continuità con il capitolo 19, cioè con questa visione del Cristo Salvatore, il capitolo 20 propone tre visioni. Capitolo 20, ci sono dei richiami al vidi, cioè vidi un angelo che aveva in mano, vidi discendere dal cielo un angelo che aveva in mano la chiave dell'abisso e una grossa catena, afferrò il drago, il serpente antico, quello che è chiamato diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni gettandolo nell'abisso. Questa è la prima visione. Poi c'è la visione del giudizio, versetto 4 fino al versetto 10, la visione del giudizio, del compimento. Vedete, accenneremo al fatto che in realtà è un con giudizio, nel senso che contrariamente a quanto anche secoli di iconografia, soprattutto il famoso giudizio della Sistina di Michelangelo, questo Cristo nel turbine della salita, della discesa, no? Delle anime, di questi corpi pesanti che salgono dalla terra o che discendono definitivamente nella terra, si parla qui di un di seggi in cui stanno coloro che giudicano insieme all'agnello. E sono quelli che non hanno preso il marchio della bestia, che non hanno adorato la bestia. Quindi lo vedremo un attimo, brevemente. E poi il terzo vidi
e il trono di fronte a cui finalmente, possiamo dire, scompaiono la terra e il cielo, cioè il vecchio mondo che non lascia traccia di sé, il vecchio mondo che viene, come dire, incartato, piegato. Anche qua un po' anche l'iconografia che ci è cara qui a Padova può soccorrere se andate a vedere la Cappella Scrovegni. Trovate che nella controfacciata dove c'è il giudizio, a fianco della mandorla dove c'è il Cristo giudice, ci sono degli angeli che piegano il cielo, che lo ripiegano come fosse una tappezzeria, e appare dietro il nuovo cielo, la nuova terra. Ecco, allora brevemente, la prima visione è chiama in causa di nuovo il dragone, che viene definito esattamente come nel capitolo 12. Ricordate il dragone che si para davanti alla donna che sta per partorire, e viene definito anche là il serpente antico, il diavolo, il Satana, cioè perché abbiamo chiarezza del fatto che si tratta proprio dello stesso dragone. L'identità lo connota come lo stesso. In questa visione si parla di un abisso in cui vengono rinchiusi il dragone, e come erano poi in questo abisso dove dimorano le forze ostili a Dio. Questo abisso è chiuso da una grossa catena. Anche qui abbiamo, c'è una tradizione iconografica che riguarda soprattutto le rappresentazioni dell'arcangelo Michele, se le trovate in giro anche nelle chiese. A volte si trovano anche in posti abbastanza sperduti, ad esempio cappelle cimiteriali, anche nelle campagne, un po' come in certe nostre campagne si può trovare Sant'Antonio o il San Rocco, si trova anche questo San Michele che sconfigge il drago, che lo lega, che lo incatena. Di solito il drago è veramente un povero diavolo che ci guarda, mi dice guarda cosa mi sta succedendo. Qui è importante perché in questo abisso è l'aspetto centrale, è la sconfitta definitiva del dragone, a cui tuttavia si parla di un tempo breve, passato un millennio, dovrà essere rimesso in libertà, dice il testo, per un breve tempo. Allora su questi mille anni sono stati spesi tantissimi, come dire, tantissime riflessioni dagli antichi padri cristiani fino ai teologi più recenti, hanno tutti scritto qualche cosa. Fondamentalmente la comprensione di questo tempo rimane valida quella che ha dato Sant'Agostino nel De Civitate Dei, che è per sé è anche un Sant'Agostino maturo, che a sua volta matura la comprensione del mistero della salvezza. E Agostino dice che il regno millenario coincide sostanzialmente con il tempo della Chiesa, cioè il tempo della testimonianza, nel quale Satana è già reso innocuo dalla forza del Vangelo, dalla forza della vittoria di Cristo. E chi accetta e accoglie il Vangelo e già vive e già sperimenta le conseguenze della salvezza donata. Questo è il punto. alcuni, credo giustamente, e lo dico per questo, fanno notare come questo regno millenario è una espressione molto cara a tantissima letteratura escatologica, tantissima letteratura apocalittica. Forse ricorderete una, pare il secondo incontro o il primo, dove Paolo fece un excursus non facile né per chi lo fa né per chi lo ascolta, su linguaggi e categorie di pensiero che non ci sono immediatamente, come dire, familiari. Però ecco, l'espressione del regno millenario ricorre molto in questa letteratura e colpisce come in San Giovanni c'è molta sobrietà, cioè non, il riferimento ai mille anni viene fatto senza nessun tipo di dettaglio pittoresco, di curiosità o di come dire, di tutto quello che può accattivare il lettore in tutto un sistema di ipotesi, di congetture. Si parla semplicemente di qualcosa che ha più un valore teologico che non storico e tantomeno cronologico. E su questo io credo che dobbiamo rimanere. La cosa poi interessante, che in qualche modo ingarbuglia le cose, ma giusto farlo notare, è che anche nella traduzione italiana in media rimane questa stranezza, cioè che nella visione del dragone l'imprigionamento per mille anni, il fatto che è stato incatenato, gettato nell'abisso, così, è tutto al passato. I verbi sono tutti al passato. La condanna definitiva e la vittoria, quindi, sulla morte, così, anch'essa è al passato. I verbi sono al passato. Nel mezzo, nel breve momento di libertà concessa, i verbi sono al futuro. È una specie di visione, di percorso un po' ubriacante. Cioè, il dragone fu sconfitto, fu imprigionato, chiuso nell'abisso. Dovrà essere, sarà liberato, ma è stato sconfitto, è stato definitivamente sconfitto. Allora, in questo andare e tornare c'è evidentemente una necessaria flessibilità che ci viene chiesta, che in qualche modo deve essere fatta nostra, che abbiamo già toccato altre volte, e cioè il nostro vivere in una realtà che, alla luce del mistero della Pasqua, il compimento e la vittoria definitiva sulla morte è già avvenuto. Quindi se ne può parlare in qualche modo al passato, ed è un passato che non torna più. Ma nel nostro vivere presente noi restiamo nella lotta, noi restiamo dentro una mischia che ogni tanto il veggente dell'Apocalisse, attraverso il canto liturgico, attraverso la visione liturgica, riesce a vedere dall'alto, cioè, come dire, a staccarsi dalla mischia e a capire come sono le forze in campo. Quando poi si torna nella mischia diventa difficile districarsi, diventa difficile capire, diventa difficile orientarsi. E noi accogliamo questa visione, diciamo così, complessa, perché ci rendiamo conto anche delle fonti a cui attinge l'autore dell'Apocalisse. Questo abisso, Isaia 24, dal 21 al 23, si parla anche qua della, siamo nella cosiddetta Apocalisse di Isaia, dice così a un certo punto: In quel giorno il Signore punirà in alto l'esercito di lassù, e qui in terra i re della terra. Saranno radunati e imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un carcere, e dopo lungo tempo saranno puniti. Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e in Gerusalemme, e davanti ai suoi anziani sarà glorificato. Quindi questa chiusura in una prigione eterna, in una fossa, in un carcere eterno, appartiene già alla profezia, appartiene appunto alla letteratura apocalittica. Seconda visione è il giudizio, questo giudizio che viene in qualche modo partecipato. Ricordate quando nel capitolo di 19 di Matteo, quando Gesù dice a Pietro che quelli che mi hanno seguito, eccetera, siederanno con me, no, sul trono del giudizio per giudicare i popoli della terra. Allora, la cosa interessante è che si sedettero coloro a cui venne dato il potere di giudicare, e vidi le anime degli immolati o degli sgozzati, così come volete tradurre, che non avevano prestato adorazione alla bestia, che non avevano preso il marchio sulla fronte e sulla mano. Tornarono in vita e regnarono con Cristo per i 1000 anni. Allora, questo giudizio è un giudizio partecipato da coloro che hanno assunto Gesù e la parola, la testimonianza di Gesù e della parola di Dio, che sono già nella visione di ora, sono completamente associati al loro Signore, a colui per il quale hanno dato la vita. Allora, anche qui, più che per un certo tempo c'è stato un gran discutere, oggi lo si fa meno, su queste definizioni di prima e seconda resurrezione. La distinzione sembrava che ci fosse una prima risurrezione, secondo alcuni autori anche molto illustri, Giustino, Ireneo, Tertulliano, tutti un po' concordi nel dire c'è una prima risurrezione che è limitata ai giusti, che regnano col Signore subito, e una seconda risurrezione che è quella universale e definitiva. Oggi si preferisce fondare l'interpretazione di questi passi, più che non sul congetturare di prime e di seconde risurrezioni, del punto fondamentale, che è il decidersi oggi per il Signore. Allora, beati i santi, dice il versetto 6, beati e santi coloro che hanno parte alla prima risurrezione. Su di loro la seconda morte non ha potere, cioè questa morte definitiva, quella di cui anche parla Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature. No? La morte seconda non farà loro male. No? Questo, più che congetturare, ripeto, io su questo non mi addentro, innanzitutto perché non ne so nulla. Secondo, perché mi sembra molto più serio comprendere quello che quello che sta a me come credente o come simil credente e che ha ricadute sulle mie decisioni e sulla mia vita di oggi. In tutto questo passaggio dal passato al futuro, poi la visione dell'avere parte alla prima risurrezione, il verbo è presente. Beati e santi coloro che hanno parte, non avranno, hanno parte. sottrarsi all'adorazione della bestia, sottrarsi al marchio e volgere la propria vita oltre ogni idolatria al vero Dio e alla relazione che libera e che rende uomini e donne autentici. Questo è di oggi, di adesso, del presente che ci è dato disponibile. Insieme a questa immagine, molto brevemente, c'è un passaggio che vi può sembrare un po' oscuro, che è quello dei versetti 7-10, dove c'è la visione di questo scontro finale, questo convergere degli eserciti dai quattro angoli della terra, e che verranno tutti sconfitti da questo cielo che li consuma. Interessante anche l'immagine, anche se volete un po' buffa, cioè gli eserciti che convergono in tutta forza dai quattro angoli della terra e che sono preparati alla battaglia campale. Il problema è che arriva l'aviazione, cioè che no, capite, cioè è una linea Maginot del male che viene scavalcata dagli aerei. Cioè, adesso, scusate questa espressione veramente pessima, dimenticatevela subito. Invece, se volete un riferimento, non abbiamo tempo qui, però se leggete i capitoli di Ezechiele 38 e 39, Gog e Magog sono già presenti lì, Gog come personificazione fantasiosa di un avversario, di un re avversario, no? non è una figura storicamente connotata, è un principe, no? che fa come il punto di riferimento dei re della terra, che prepara per il grande scontro. Chi di voi invece ama la musica degli anni 70 si può riascoltare Foxtrot dei Genesis, e nell'ultima parte di Sapper's Ready c'è la parte di Gog e Magog, ed è tra l'altro una bellissima attualizzazione di questo episodio della guerra mitica. Il finale, il grande trono dove scompaiono la terra e il cielo senza lasciare tracce. E anche qui, quando viene aperto il libro e appaiono i nomi di quelli scritti nel libro della vita, che cosa succede? Che il mare restituì i morti. E anche il regno dei morti li restituisce, come una specie di restituzione finale, no? Ma veritiera, cioè che okay, anche qui il punto, ancora una volta, in qualche modo è dalle vittime, cioè a un certo punto ci deve essere un momento, ci deve essere un passaggio finale nel quale la verità di quello che è stato sofferto e di chi ha sofferto emerge. E quindi in questo libro della vita scopriamo che sono scritti i nomi di persone preziosissime che invece nelle vicende della terra contavano meno di niente. Quindi io su tutta questa parte dove c'è una definitività di esplosione, diciamo, della terra e del cielo, con la gioia poi che esplode, no? Perché a un certo punto il compimento da gioia, il compimento in questo, leggo solo e finisco. Una definizione interessante di un commentario, per altri versi invece meno felice, ma quando si dice della gioia perché crolla Babilonia, perché viene distrutta la città della grande puttana che aveva ammaliato tutta la terra, eccetera, ci può sembrare qualche cosa di quasi stonato. Allora, mi sembra opportuno questo commento, sono quattro righe, ve le leggo. Quindi la gioia della moltitudine in cielo che gioisce per il giudizio che avviene e quindi per la giustizia che viene fatta, la loro gioia non è motivata da sete di vendetta, ma dalla liberazione dal terrore. Come ci si rallegra quando gli artificieri fanno brillare una bomba che minaccia le abitazioni, o come quando i pompieri riescono a dominare un incendio che devasta. Beh, mi sembra un parallelo, un'immagine nella sua semplicità utile, cioè è una gioia di liberazione, cioè è veramente un essere liberati da un peso, finalmente, non se ne poteva più.
Cioè, grazie. Essere liberati da un incubo che è ricorrente nelle nostre vite, sia diurne che notturne, no? Quindi opportunamente l'autore ha sempre presente che le persone a cui egli si rivolge sono persone che sono in una situazione di persecuzione, no? Quindi ci ricordiamo che il genere apocalittico è un genere, è un modo, sono libri di consolazione per gente che è in estrema difficoltà. Allora, in estrema difficoltà, sai, non è che sei così rilassato da vedere una visione, diciamo, risolutiva come qualcosa che avviene in modo indolore, tranquillo, eccetera, no? Quando sei sotto pressione, la sconfitta di ciò che ti opprime è appunto la liberazione di un incubo, e tanto più la sconfitta è grande, tanto più ti senti liberato. E siamo così al capitolo 21 e 22. Allora, qui bisogna dire subito questo, che alla fine del libro Giovanni, nell'architettura del suo libro, che cosa fa? Riprende certamente l'inizio del libro dell'Apocalisse, riprende i passaggi centrali, quello del capitolo 13, vi ricordate la donna vestita di sole, eccetera, il dragone, eccetera, ma addirittura riprende l'inizio della Bibbia. Quindi questi ultimi due capitoli vanno compresi proprio come una specie di ripresa totale, globale, sempre sotto attraverso dei simboli. Vediamo. Richiamo alla memoria semplicemente il capitolo 13, che forse non ci ricordiamo benissimo. C'erano il dragone e le due bestie. Vi ricordate che sono appunto simboliche di ogni potere, lo stato pagano, ma potrebbe essere qualunque potere religioso anche, che vogliono essere adorati, che si propongono come assoluti, come autoreferenziati, che si pongono al posto di Dio. Di fronte a loro c'è la donna. C'è la donna. La donna, il popolo di Dio, conoscono, sanno troppe cose su Dio e sulle false imitazioni di Dio perché il dragone e le due bestie possano lasciarla tranquilla. Perché questa qui è una che svela, è una che fa vedere il volto demoniaco sotto l'apparenza di un volto splendente, no? Questo stato, questo potere autoreferenziato si propone anche con in un modo favoloso, scintillante, eccetera, eccetera. La donna invece è capace di guardare dietro la facciata, di vedere. E dunque c'è la guerra contro la donna, contro cioè i discepoli, contro quell'umanità che non si lascia manipolare, che non piega le ginocchia. E questa lotta avviene con ogni mezzo. C'è la lusinga, c'è la minaccia, c'è la guerra fredda, c'è la guerra bollente. E come finisce questo scontro? Ma prima ancora, qual è la tentazione più sottile? La tentazione più sottile è che la donna, cioè la comunità cristiana, l'umanità che non si lascia sedurre, invece si lasci abbagliare e quindi diventi la grande prostituta. Allora capite che la donna vestita di sole, quella che segue Cristo, e la grande prostituta non è poi che siano due personaggi, no, ben distinti, eccetera, sono le due facce possibili, le due scelte possibili, le due fisionomie che possiamo diventare. Possiamo diventare la donna vestita di luce, che confida ed è protetta da Dio, possiamo diventare la grande prostituta. Nella misura in cui diventiamo la grande prostituta, è chiaro che il dragone e le due bestie ci lasciano in pace, ci lasciano prosperare. Nella misura in cui diventiamo la donna vestita di luce, nella misura in cui seguiamo le orme di Maria, il prototipo dell'umanità docile al Signore, veniamo perseguitati. Allora, naturalmente, adesso lui ci ha raccontato come va a finire quell'umanità, quella comunità, quella chiesa, quelle persone che sono diventate la grande prostituta, e abbiamo visto, cadono, rovinano. Per fortuna, appunto, non c'è una possibilità, diciamo, di un dominio, di un potere che continui in eterno. Adesso passa a parlarci invece di quello che è, di come va a finire quell'umanità, quella donna, quella chiesa che appunto si sono lasciate guidare dal Signore, che non hanno piegato le ginocchia. E qui appunto viene dipinta tutta l'evoluzione di questa donna, che diventa la fidanzata, diventa la sposa, diventa la Gerusalemme celeste. Sono tre infatti i simboli che vengono usati: quello della donna, con le tre caratteristiche, l'amore, la fecondità e la capacità di lottare, la donna che è simbolo di tutto il popolo di Dio; la città che può essere il luogo invivibile dove venne commerciata anche la vita umana, oppure invece la città come il luogo di convivenza serena e pacifica tra diversi. Poi, come vedremo, c'è una terza immagine, un po' secondaria, ma importante anche questa, la tenda. La tenda. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Attenzione, nuovo, qui l'autore non usa... siamo al capitolo 21, versetto 1. Nuovo qui non vuol dire recente o quello che viene dopo, che quindi non si identifica con quello che viene prima, ma invece vuol dire migliore, superiore, che è ha raggiunto, che è rinnovato. Vidi un cielo rinnovato e una terra rinnovata. Allora, nuovo, come sapete, lo possiamo intendere anche noi questo aggettivo in italiano in due sensi. Io dico: ho comprato una macchina nuova, vuol dire che non c'ho più quella vecchia, c'è una nuova. Ma posso dire invece anche: è la luna nuova. La luna nuova non è un'altra luna, è la luna che si è rinnovata nel suo ciclo. Allora, qui nuovo in questo senso, di rinnovata, di migliore, di superiore, è passato a un altro stadio. Ma questo passaggio non avviene, diciamo, in modo per evoluzione come si dice, endocrina, non so, per evoluzione interna, ma avviene per dono, come dono. Infatti dice: il cielo infatti di prima e la terra di prima erano passati e il mare non c'era più, adesso vedremo anche questo, un altro simbolo importante, e la città santa, la Gerusalemme nuova, la vidi discendente dal cielo, proveniente da Dio, già preparata come una sposa resasi bella per il suo uomo. Allora, è questo mondo, questa storia, questa terra, questo cielo, non siamo evasi in un'altra dimensione, ma che appunto grazie a un'azione gratuita di Dio, potente di Dio, quindi che arriva come dono dal cielo, è trasfigurata. E questa trasfigurazione, opera di Dio, però, come vedremo, comporta anche poi una collaborazione da parte nostra. E udì una voce potente dal trono che diceva: ecco la tenda di Dio insieme agli uomini, e abiterà nella tenda con loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli, Dio con loro, sarà il loro Dio. Terzo simbolo, la tenda, vi ricordate, richiama tutta l'epopea del deserto, ma richiama anche l'epoca dei patriarchi, quando si viveva sotto una tenda, richiama naturalmente il prologo del Vangelo, la parola di Dio si è fatta carne, e noi traduciamo, e venne in mezzo a noi, ed abitò in mezzo a noi, ma letteralmente sarebbe, e pose la sua tenda in mezzo a noi. Allora, qui Giovanni appunto riprende l'inizio del suo Vangelo, ricorda questo mistero dell'incarnazione, questo mistero di un Dio che pone la sua tenda in mezzo a noi, dunque di un popolo che ha come sua caratteristica determinante quella di essere un popolo pellegrino, un popolo in cammino, la tenda. Quindi vedete, sono simboli, ognuno dei quali focalizza un aspetto, è la sposa, è la città, è la tenda, ognuno di questi simboli richiama alcune caratteristiche, alcune dimensioni. E disse colui che siede sul trono: ecco, rendo nuove tutte le cose. Allora attenzione, perché questo è la prima volta in tutto il libro dell'Apocalisse in cui parla colui che siede sul trono. Prima parlavano gli anziani, parlavano gli angeli, parlava Giovanni, adesso alla fine del libro parla Dio stesso, l'antico dei giorni, quello che è seduto sul trono. È la prima volta che parla direttamente. E cosa dice? Rendo nuove tutte le cose. E naturalmente questo richiama la prima parola, quella di Genesi, no? Dio parla, e quando Dio parla, quello che dice avviene. Icordate, sia la luce fu, sia il mare fu, eccetera, eccetera, no? Quindi, di nuovo prende, diciamo, in mano la situazione Dio con una parola efficace, come la parola creativa, ed è una parola appunto che è capace di rinnovare tutta la creazione. Sono le uniche parole dirette, diciamo, di Dio, vedete, una frase incisiva, breve, determinante, come la prima. E mi dice: scrivi che questi discorsi sono fedeli e veritieri. E mi disse: si sono già verificati. Cioè, tutto quello, come si diceva prima, tutto questo è già avvenuto. Perché? Perché io sono l'alfa e l'omega, l'inizio e il compimento finale. Tutto questo è possibile perché appunto lui è l'inizio e la fine, tutto avviene quindi dentro, all'interno della sua signoria. E qual è la caratteristica che viene richiesta? No? Si diceva che la sposa deve collaborare a questa opera dello sposo. Qual è la collaborazione che viene richiesta? Avere sete. Io a chi ha sete darò dalla sorgente dell'acqua della vita gratuitamente. Allora, cos'è che ti dispone, cos'è che asseconda quest'opera che è del Signore, che è opera esclusivamente sua, di rinnovarti, liberarti dal male, eccetera, eccetera, a te come singolo, a te come chiesa, a te come comunità umana, mantenere viva la sete. essere assetati e non rassegnati. Pensate quanto siamo diversi da tutta una religione della rassegnazione che per secoli ha dominato, no? Gratuitamente, attenzione, naturalmente, non c'è nessuna possibilità di, come dire, di corrispondenza tra quello che il Signore farà e quello che tu meriti. Tutto ciò avviene nella gratuità. Colui che vince avrà queste cose in eredità e sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Sono tutte formule, come ci diceva prima Guido, che già sono nei testi dell'Antico Testamento. Il popolo di Dio, vi ricordate, quella categoria di padre e figlio era già usata abbondantemente nella dimensione dell'alleanza tra Dio e il popolo di Israele. Ma ai vivi e senza fede, svergognati e uccisori e impudi, che fattucchieri e idolatri e a tutti i menzogneri, la loro parte nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa è la morte seconda. Allora, attenzione, naturalmente, dice l'autore, questo comporta anche che tu oggi, nell'oggi, tu faccia una scelta, no? Sono indicate sette caratteristiche, come sempre sono, diciamo, un pacchetto globale, dove, diciamo, la nota dominante è quella della menzogna. La menzogna che cos'è? La menzogna è l'inventarti un mondo tuo. Allora, appunto, occhio che la scelta che tu nell'oggi devi fare è quello di non inventarti un mondo tuo, di non inventarti una salvezza tua, di non inventarti un paradiso finale tuo, no? Di non inventarti qualche cosa che non ha nessuna consistenza se non nei tuoi sogni, perché questo ti porta a rimanere dentro il dominio della morte, dentro un mondo che non ha speranza. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe, che erano pieni delle sette piaghe, e parlò con me dicendo: qua mostrerò a te la fidanzata, la moglie dell'agnello. E mi trasportò nello spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme. Nessuno sposa la città, no? Vedete anche qui c'è la città, c'è la sposa, sono simboli da prendere nel loro insieme. Discendente dal cielo, dalla zona di Dio. Essa aveva la gloria di Dio, il suo splendore simile ad una pietra preziosissima, come la pietra di diaspro che manda riflessi di cristallo. Essa aveva un muro grande e alto, essa aveva 12 porte. Una città antica, la prima cosa che tu vedi arrivando naturalmente sono le mura e le porte, ma qui non intendono essere una barriera, perché viene detto subito che sono tutte aperte. E sulle porte 12 angeli e dei nomi scritti sopra, che sono quelli delle 12 tribù di Israele: da oriente 3 porte, da settentrione 3 porte, da meridione 3 porte e da occidente 3 porte. E il muro di cinta della città aveva proprio 12 fondamenti e su di essi i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Allora, la città nella Bibbia, se vi ricordate, Genesi 4 è l'invenzione di Caino, dei discendenti di Caino, quella parodia della fraternità, per cui siamo vicini ma non ci si conosce, ognuno va per conto suo, eccetera eccetera, è la parodia della fraternità. Tutto questo invece diventa il luogo della fraternità, quindi la città che raggiunge, riplasmata da Dio, dove la vicinanza è una vera fraternità, no? Non c'è più la dispersione. E quali sono le coordinate di questa città? Quali sono le chiavi che aprono questa città? L'esperienza delle 12 tribù di Israele, l'esperienza dei 12 apostoli, quindi chiaramente nella docilità all'insegnamento dell'Antico e del Nuovo Testamento che abbiamo le chiavi per entrare nella città. E ti stava parlando con me, aveva come misura una canna d'oro perché misurasse la città delle porte di essa, il muro di essa e la città a base quadrangolare, la sua lunghezza come la larghezza, e misurò la città con la canna con un risultato di 12.000 stadi. La lunghezza e la larghezza e l'altezza di essa sono uguali, e misurò il muro di essa, 144 cubiti, misura di uomo che è di un angelo, e la costruzione del muro di essa di aspro, e la città oro puro, corrispondente a cristallo puro. I fondamenti del muro della città sono stati adornati di ogni tipo di pietra preziosa: il primo fondamento di aspro, il secondo zaffiro, il terzo calcedonio, il quarto smeraldo, il quinto sardonice, il sesto sardio, il settimo crisolito, l'ottavo beriglio, il nono topazio, il decimo crisopazio, l'undicesimo giacinto, il dodicesimo ametista. E le 12 porte, 12 perle, e ciascuna porta in particolare era formata da un'unica perla, e la piazza della città oro puro, corrispondente a cristallo trasparente. E tempio non vidi in essa, infatti il Signore Dio l'Onnipotente è il suo tempio, e lo è l'agnello. E la città non ha bisogno del sole né della luna che facciano luce, infatti la gloria di Dio la illuminò, e la lucerna di essa è l'agnello, e le genti cammineranno in mezzo alla sua luce, e i re della terra portano la loro gloria ad essa. E le porte di essa che non siano mai chiuse di giorno, notte infatti là non ci sarà, e porteranno ad essa la gloria e l'onore delle genti. E non entri per niente in essa tutto ciò che è immondo, e chiunque fa l'abominio e la menzogna, se non coloro che sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Allora, come dicevo, è una visione secondo anche i gusti a loro. È un enorme cubo di 2.400 chilometri di lato, risplendente, pieno di tutte queste pietre preziose, eccetera, eccetera. Una visione onirica, chiaramente, una visione, diciamo, fa contenti i gioiellieri, ma dopodiché è un po' forse... No. Però, alla fine, diciamo... come noi vediamo anche nei mosaici del padre Rubnik, quando le pietre lucenti sono disposte in un modo geniale, creativo, artistico, danno questo insieme di splendore, di ricchezza, di luce, che non ha niente a che fare appunto con l'apparenza pacchiana di una neoricca piena di braccialetti d'oro e di anelli brillanti che fanno soltanto apparire lo squallore, diciamo, di chi li indossa, no? Non è questo qui, non è una ricchezza sfacciata, non è l'esibizione di una ricchezza sfacciata, ma invece appunto è una... potremmo dire la nota riassuntiva di tutto questo è la luce. È la luce, e quindi siamo a quella prima pagina della Genesi, è la luce, domina la luce. Non c'è più la tenebra, non c'è più la notte, non c'è più ciò che è oscuro, ciò che fa paura. È una vita luminosa, è una città luminosa, è un luogo luminoso. E mi mostrò un fiume di acqua di vita, splendente come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza di essa e di qua e di là del fiume, un albero di vita che fa 12 frutti e rende ciascuno il suo frutto secondo il mese, e le foglie dell'albero per medicina delle genti. E ogni tipo di maledizione non sarà più, e il trono di Dio e dell'agnello sarà in essa. I suoi servitori lo serviranno e vedranno il suo volto e il nome di lui sulle loro fronti. In notte non sarà più e non avranno più bisogno della luce di lucerne, della luce del sole, poiché il Signore Dio risplenderà su di loro e regneranno per i secoli dei secoli. Qui le immagini sono prese invece dal capitolo 2 della Genesi, l'altro racconto di creazione. Vi ricordate i fiumi, il giardino con i fiumi che la irrigano perfettamente? Sono appunto immagini, simboli che servono non tanto a, anzi per niente diciamo, a farci ritornare indietro al paradiso perduto, che è l'operazione invece molto spesso che noi facciamo, e che spesso anche è stato, diciamo, usato in chiave psicologica o psicanalitica, la nostalgia del tempo iniziale pulito, puro, bello, eccetera eccetera. Qui non è questo, non è un ritorno al passato, non è un riconquistare il paradiso perduto, ma piuttosto ci dice che quella volontà permanente di Dio di fare una creazione luminosa, di fare un giardino bello dove si vive fraternamente, dove si vive in comunione con Lui, viene portato a compimento. Quindi lo sguardo è rivolto in avanti, e se si guarda indietro è soltanto per dire che quella volontà di Dio iniziale non va perduta, ma il Signore la porta a compimento infallibilmente. E infatti notiamo che cosa non c'è più rispetto a quei racconti dei primi tre capitoli della Genesi: non ci sono più le porte, per esempio, no? Che vi ricordate che le porte sbarrate, che nel capitolo 3 impediscono l'accesso al giardino, messe dai cherubini così per indicare che tra Dio e l'uomo si è instaurata una frattura, no? Non ci sono più, le porte sono tutte aperte. Il paradiso è aperto a tutti, eh? Il paradiso è aperto a tutti proprio perché è gratuito. Chi ne resterà fuori? Soltanto chi si escluse. Chi si esclude, chi non si lascia portare da queste parole, chi non obbedisce a queste parole, chi non prende queste parole come la verità a cui fa riferimento, no? Allora vedete che sotto tutte queste visioni c'è continuamente un invito al discernimento: a chi obbedisci, qual è la visione a cui tu credi, qual è il sogno a cui tu dai credito, qual è la parola a cui tu dai credito, chi dice la verità, tu con tutte le tue visioni drammatiche, negative, dove domina la notte, il dragone, tutto il resto, il male e così via, oppure, ecco, dai credito alla parola del Signore, al progetto del Signore. Non ci viene detto nella Bibbia, vedete, cosa e come si vive all'inizio, non ci viene detto nemmeno il come si vive alla fine. Non è un libro scientifico, non è un libro storico, non è un libro che voglia raccontare il come delle cose. Ci vengono date le coordinate per capire da dove veniamo, dove andiamo, secondo il disegno di Dio. Cioè la storia umana vista con l'occhio di Dio viene dal progetto di un Dio che crea, che fa partecipe della sua vita altre creature, e che continua ad avere questo come unica sua volontà, e da parte sua lui la realizza infallibilmente. Dopo tocca a te discernere e decidere se vuoi starci, se vuoi farti condurre. Infatti dice subito il testo: e mi disse, questi discorsi sono fedeli e veritieri, e il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, inviò l'angelo suo a mostrare ai suoi servitori le cose che devono accadere in fretta, ed ecco, verrò presto. Beato chi custodisce le parole di profezia di questo libro. Ecco, la custodia del giardino in Genesi 2:15, che era associata strettamente con il custodire la parola di Dio, di quell'albero non mangiare, vedete, viene ripreso qui alla fine. Qual è l'unica cosa, diciamo, alla fine che dobbiamo fare? Custodire la parola dentro di noi, una parola ascoltata, letta, meditata, gustata e da custodire. Sono parole profetiche proprio, cioè nel senso che ci parlano così di un futuro lontano, ma sono parole profetiche nel senso che ci dicono la realtà vista in profondità. E io Giovanni sono colui che ascolta e vede queste cose, e quando le ascoltai e le vidi caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi mostrava queste cose. Si riprende la visione iniziale, vi ricordate Giovanni, è il momento dell'ascolto, siamo nell'assemblea liturgica, siamo nel giorno del Signore, si ascolta la parola, ci viene preso da un senso di adorazione. Caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi mostrava queste cose, ancora l'avvertimento mi dice: guarda, no, io sono un compagno di servizio tuo e dei tuoi fratelli, profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro, adora Dio. Io lo so che voi vorreste tutti adesso cadere in adorazione di me, di Guido, che vi abbiamo condotto in questi mesi nel libro, però no, invece non fatelo, adorate Dio. E mi dice: non sigillare le parole della profezia di questo libro, il tempo infatti è vicino. Chi commette ingiustizia ne commette ancora, e chi è immondo si è reso immondo ancora, e chi è giusto giustizia faccia ancora, e chi è santo si è reso santo ancora. Espressioni non facili, non è nessun determinismo. Quello che qui sembra che voglia dire Giovanni è: stai percorrendo una strada, vacci pure fino in fondo, guarda, comunque sia, che sia la strada sbagliata, che sia la strada giusta, comunque sia, andando fino in fondo, alla fine ti incontrerai per forza col Signore. Ecco, verrò presto, e la mia mercede è con me, per ritribuire a ciascuno secondo il suo operato. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e il compimento. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere in frutto potere sull'albero della vita. Anche qui ricchezza di simboli, il lavare le vesti, l'albero nel sangue dell'agnello, c'era già stato detto prima, ritorna l'immagine dell'albero della vita, capitolo 2 e capitolo 3 della Genesi, potere di entrare nella città, nel giardino. Chi rimane fuori? I cani, i fattucchieri, gli impudichi, gli omicidi, gli idolatri, e chiunque ama e fa la menzogna, alla ripresa di quello che si diceva prima. Io Gesù inviai l'angelo mio a testimoniare a voi queste cose sulle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la stella, quella splendente, quella del mattino. Allora, di fronte a tutto questo annuncio, la comunità cristiana di ascolto, la comunità ecclesiale, viene presa prorompe dal suo cuore, avendo ascoltato questa bella notizia, prorompe dal suo cuore un grido: vieni! E colui che ascolta dica: vieni! No? L'unica preghiera alla fine da fare, l'unico grido da alzare verso il Signore: vieni! E colui che ha sete, gli assetati sono quelli che sono nella giusta disposizione, e colui che lo vuole riceva l'acqua della vita come dono. Renda testimonianza io a chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro. Se uno mettesse qualcosa sopra queste cose, metterà Dio su di lui e i flagelli, quelli sono stati scritti in questo libro. Cioè, non cambiare, non manomettere, non aggiungere, perché sennò cadi in una sperimentazione dolorosa, che sei fuori strada. E anche se togli, e se uno togliesse qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, toglierà Dio la sua parte dall'albero della vita e dalla città, quella santa, che sono state scritte in questo libro. Dice colui che testimonia queste cose: sì, verrò presto. Allora l'assemblea ha gridato: vieni Signore. E questo grido non rimane, non si perde nel nulla, ma ottiene una risposta. Sì, verrò presto. E allora di nuovo l'assemblea: così sia, amen, vieni Signore Gesù, Maranatà. Maranatà, con questa espressione appunto si chiude tutta la rivelazione biblica, l'inno del cristiano, potremmo dire, Maranatà, vieni Signore Gesù. e chi poi ha fatto la edizione finale del libro finisce con questo augurio liturgico: la grazia del Signore Gesù con tutti. Allora, arrivati, anche se molto molto di corsa e saltando tante cose, la prima di queste cose che ho saltato è una parola sul mare. Il mare non c'è più, il mare appunto è, nella Bibbia, è il serbatoio del male, è il Mar Rosso che costituisce un ostacolo nel passaggio dalla schiavitù alla libertà, è il mare in tempesta dove ci sono le forze caotiche e demoniache ostili a Dio, è il luogo da dove sale la bestia. Quel mare non c'è più. Cosa vuol dire? Significa che Cristo assume tutto ciò che c'è nel mondo, sì, ma non il male. Il male non entra nella nuova situazione. Quindi c'è qualcosa che finisce definitivamente, tutto ciò che appartiene alle forze malvagie che che allontanano dal Signore, vogliono bloccare la speranza. Una corsa molto rapida, ma vedete, questo finale non è soltanto il finale del libro dell'Apocalisse, è il finale appunto di tutta la rivelazione, di tutta la parola di Dio, un finale da gustare, lo ripeto ancora una volta, soprattutto in quelle immagini che magari anche più immediatamente parlano al nostro cuore, tipo il Signore tergerà ogni lacrima e ci libererà da questa paura che ci attanaglia. Grazie dell'ascolto.